Dall'antica via del rispetto della legge, che parte dall'Areopago di Atene, abbiamo iniziato nell'ottobre dello scorso anno un viaggio di studio, ormai lo sapete, no? Ma dobbiamo rimetterci in gioco, e che ha come obiettivo principale quello di conoscere e di capire le parole chiave e le idee cardine che caratterizzano la sapienza di Socrate, 399 avanti Cristo, e la data della, sono le date della morte di Platone, 347 avanti Cristo, e di Aristotele, 322 avanti Cristo. Per questo motivo, come ormai ben sappiamo, il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura avanza su due corsie, no? La corsia moderna, che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco che si intitola La scuola di Atene, e che rappresenta soprattutto l'elemento formale del nostro percorso, e la corsia antica, che attraversa il territorio orfico dell'Ellade, che fornisce soprattutto il contenuto, no? La scorsa settimana, nello spazio rinascimentale dell'affresco che raffigura la scuola di Atene, abbiamo studiato che il personaggio dipinto da Raffaello accanto al giovane vestito di bianco, che potrebbe far pensare anche a Parmenide, in realtà è Empedocle di Agrigento, o se volete di Acragas, che è il nome greco di questa città. Questo personaggio che abbiamo incontrato la scorsa settimana, Empedocle di Agrigento, ha fama di essere per metà scienziato, per metà Newton e per metà negromante, per metà cagliostro, come secondo la famosa definizione di Joseph Ernest Renan. Chi è veramente Empedocle di Agrigento, ci siamo chiesti? C'è chi afferma che Empedocle sia un filosofo, un medico, un fisico, un politico democratico, soprattutto un poeta orfico, e c'è invece chi nega energicamente questa tesi, sostenendo che invece Empedocle è, qui usiamo l'indicativo, uno stregone, un negromante, un ciarlatano, uno che dice di essere Dio e che prende in giro con superiorità tutti quelli che lo considerano tale, perché insomma. Certo che con queste prerogative noi ci siamo domandati come possa essere considerato più accreditato Parmenide di Enea, no, rispetto ad Empedocle sul palcoscenico della scuola di Atene. Empedocle di Agrigento, abbiamo detto, ha scritto due opere, due poemi in esametri. Una di queste opere, ecco qui i frammenti delle sue opere che ci rimangono, che sono pubblicati da molte case editrici. Una delle sue opere si intitola Sulla natura, questo titolo gli è stato dato dopo. In realtà è probabile che Empedocle abbia chiamato quest'opera Genesis, cioè le origini. E poi c'è una seconda opera, un secondo poema, il cosiddetto poema lustrale, che si intitola Purificazioni, in greco Katharmoi. E quali sono le caratteristiche del pensiero di Empedocle che emergono dalle sue opere? Empedocle di Agrigento, come abbiamo già detto la scorsa settimana, tesse la trama della sua riflessione per definire come è fatto l'universo, quindi si occupa di cosmologia e da dove e come nascono tutte le cose, tutti gli esseri, quindi studia l'ontologia utilizzando tre fili, no? Il primo filo, di colore giallo, è caratterizzato dal naturalismo della scuola di Mileto, quindi fa un ragionamento fisico, no? Di osservazione della natura. Il secondo filo rosso è caratterizzato dal misticismo di carattere scientifico della scuola pitagorica. E il terzo filo blu è caratterizzato dal razionalismo ed è un intreccio tra l'idea dell'essere della scuola di Parmenide di Elea e l'idea del divenire della scuola di Eraclito di Efeso, un personaggio che incontreremo a breve. Ora, Empedocle tesse quindi il suo pensiero con il filo giallo, il naturalismo, il filo rosso, il misticismo, e il filo blu, il razionalismo, e questi che abbiamo notato già la scorsa settimana sono i colori che utilizza Raffaello per dipingere le vesti del personaggio statuario che nella scuola di Atene dovrebbe rappresentare Empedocle. Difatti Empedocle è vestito di giallo, di rosso e di blu. Ora, Empedocle di Agrigento ha voluto usare questi tre fili per tessere la tela del suo sistema filosofico, però dobbiamo capire che in questo momento storico non era così facile, no? Mettere insieme questi tre colori o queste idee ed essere coerenti. Difatti, evidentemente il suo sistema è molto affascinante, ma contiene delle contraddizioni notevoli. E allora ha fatto bene o ha fatto male a tessere in questo? Ha fatto comunque bene, perché il suo osare, cioè questo ardire che ha avuto, ha messo poi in condizioni altri di compiere meglio questa tessitura. Io vi ricordo un tipo che si chiama Tommaso d'Aquino e che non possiamo incontrare, perché lo incontreremo, speriamo in futuro di rincontrarlo, che farà un'operazione simile con altre, su altre basi. Quindi evidentemente Empedocle ha fatto bene, perché poi ha dato la possibilità ad altre e ad altri pensatori di tessere, cioè di costruire trame intellettuali, di investire in intelligenza. Questo per dire che ora andremo a vedere la sua tessitura, e questa tessitura è complicata, è complicata, perché ogni tanto gli manca l'ago e allora evidentemente poi usa qualche strumento per andare avanti a tessere, ma ci sono delle falle in questa tessitura, Beh, comunque le tiene insieme lo stesso, insomma, con l'attacco, un po' con l'attacco, un po' con lo scotch, un po' con qualcosa, ma le tiene insieme. Empedocle quindi teste, e questa situazione ha il suo fascino dal punto di vista proprio della fabulazione didattica, compreso il fatto che questi colori poi sono lì e vengono utilizzati da Raffaello. Allora, come procede la tessitura del pensiero di Empedocle? E perché proprio Empedocle dovrebbe essere rappresentato nell'affresco della scuola di Atene piuttosto che Parmenide? Guardate sul punto 1 del repertorio. Il primo importante merito che ha Empedocle di Agrigento è quello di aver compiuto una sintesi dei pensieri e delle linee speculative precedenti. Cioè lui ha cercato di mettere insieme tutto il lavoro precedente che era stato fatto, quindi di costruire un quadro utilizzando i concetti, le parole chiave fondamentali che erano state elaborate. E questa è un'operazione importante, no? Empedocle studia, utilizzando il filo giallo, il problema dell'arché. E voi sapete, che siete esperti ormai, che in greco la parola arché significa principio, in principio. Quindi studia il tema del principio di tutte le cose guardando alla scuola di Mileto, che l'ultima volta abbiamo frequentato in compagnia di Erodoto 2 anni fa, ricordate? A Mileto gli esponenti del naturalismo ionico, che sono Talete, Anassimandro, Anassimene, no? Li abbiamo incontrati a suo tempo, mettono al centro dell'attenzione una componente che secondo loro costituisce l'elemento iniziale, il principio di tutte le cose. Per Talete questo elemento che sta in principio è l'umido, o è l'acqua. Per Anassimandro è un fattore non ben determinato, no? In greco apeiron, no? L'indeterminato, c'è un principio, ma dice, ma è indeterminato, però c'è. E per Anassimene questo primo elemento è l'aria, no? E abbiamo visto che poi ci sono varie parole per identificare l'aria e vari concetti. E Empedocle, ad un unico elemento concepito dai pensatori di Mileto come principio di tutte le cose, l'archè, contrappone una pluralità di elementi in origine. E Empedocle non usa il termine elemento, che in greco si dice stoicheia. Questa parola verrà poi adoperata da Platone, il quale vuole distinguersi da Empedocle, mentre lo utilizza vuole distinguersi da Empedocle. Il termine elemento, tipico della scuola di Mileto, risulta per Empedocle un termine di natura troppo empirica, troppo materiale, troppo riduttiva. Empedocle fa entrare in gioco una parola che deriva dal vocabolario, ed ecco che comincia ad utilizzare il filo rosso, oltre che il filo giallo, dal vocabolario della scuola pitagorica. E quindi utilizza dal vocabolario della scuola pitagorica la parola radice invece di elemento, che in greco corrisponde al termine rixoma. E voi avete già sentito questa parola, perché quando togliete l'erba capite benissimo che cos'è quell'intreccio, no? Che c'è. Ecco, quindi pensateci d'ora in poi, perché tutto quello che facciamo è legato anche al pensiero, non è solo una faccenda materiale tutto quello che facciamo. C'è sempre anche un investimento in intelligenza che va al di sopra, no? Mentre facciamo della fisica, contemporaneamente entriamo sempre nel campo della metafisica, direbbe Aristotele ora in questo momento, ma ce lo dirà poi a primavera. La parola radice, quindi rizoma, ha, secondo la scuola pitagorica, una valenza scientifica rispetto alla parola elemento, che ha una valenza empirica. Cioè, che cosa significa? Questi concetti, guardate, ve l'ho detto, non sono semplicissimi da capire, perché è vero che mette insieme tutta una serie di argomenti, poi anche per lui è difficile tenerli insieme, lui si inventa qualcosa per tenerli insieme, con grande efficacia, però lo fa. Quindi, evidentemente, bisogna provare comunque a decodificarli. Secondo Empedocle, il ragionamento empirico, cioè quello della scuola di Mileto, è sperimentale, lui dice, mentre il ragionamento scientifico, quello della scuola pitagorica, è sperimentato. Così dice nel suo frammento. Cioè, cerchiamo di fare un esempio concreto su come la pensa Empedocle. Cioè, se prendiamo un ramoscello, no? Quante volte lo avrete fatto? E lo mettiamo nell'acqua perché faccia le radici, no? Noi compiamo un gesto empirico, di natura sperimentale. Infatti noi non sappiamo se spunteranno le radici o no, perché diciamo proviamo, no? Cioè, succede, può succedere, poi a volte non succede, ah, allora buttiamo, va bene. Quindi di natura è sperimentale, no? E quando prendiamo un ramoscello, se ha fatto le radici, no? Allora se ha fatto le radici e lo piantiamo in terra perché diventi un albero, compiamo un gesto scientifico, perché c'è già qualcosa di sperimentato. Quindi il ramoscello è l'elemento, dice Empedocle, ma le radici, rixomata, sono l'origine dell'elemento stesso. E beh, fa una riflessione molto interessante, molto acuta, no? E allora, in origine, afferma Empedocle, prima dell'elemento, non è che c'è il bastoncino, ma ci sono le radici. Quindi è evidente che, no, ecco, quelle radici lì, direbbe Aristotele, sono in potenza, e poi lui costruirà il suo sistema, ma Empedocle aveva già in qualche modo intuito questo fatto. E ora, voi avete mai messo a radicare un ramoscello? Avete mai messo a dimora una pianta? Avete avuto questa fortuna? Avete mai piantato un albero? Scrivete 4 righe in proposito, perché è importante questo, scrivere 4 righe su questo. Empedocle, intessendo il filo giallo di natura sperimentale della scuola di Mileto con il filo rosso, vedete, di natura mistico-scientifica della scuola pitagorica, costruisce il primo quadro del suo pensiero. In principio ci sono le radici, e secondo lui queste radici sono 4. Non potevano essere che 4, venendo dalla scuola pitagorica, è chiaro, no? E questo concetto Empedocle lo esprime con dei bellissimi versi, quelli del famoso frammento 6 dell'opera intitolata Sulla natura o le origini o Genesis. Leggiamolo il frammento numero 6. Ascolta, 4 sono le radici di tutte le cose, penta esti rixomata ton phanton, suona in greco. Sentite com'è efficace, questo, le radici di tutte le cose, rixomata ton phanton, suona di ricordo, le radici di tutte le cose. Quindi è fatto apposta per essere cantato, vedete, per essere suonato, suona proprio con la voce stessa. Allora, quali sono? Era avvivatrice, Zeus o Eros, splendente, Aidoneo o Hades, e Nesti, che di lacrime distilla l'immortale o la mortale sorgente. Qui ci sono. Che significato hanno questi versi? Vedete, questi versi proclamano che 4 sono le radici primordiali della natura, rixomata ton phanton, le radici di tutte le cose. E precisamente l'aria, cioè era avvivatrice, no? Poi lui usa termini mitici, ma l'aria, il fuoco, Zeus, secondo Platone è Eros invece, splendente, secondo la traduzione di Platone, la terra, Aidoneo o Hades, e l'acqua, Nesti, cioè le lacrime di Nesti. Ora, il concetto delle radici, rixomata, permette ad Empedocle di tessere l'idea dell'essenza e della esistenza della realtà anche con il doppio filo, quello blu, della scuola di Parmenide di Elea e di Eraclito di Efeso. Una volta messo a punto il problema delle radici utilizzando il filo giallo del naturalismo e quello rosso del misticismo, ecco che cerca di dare un valore a queste radici utilizzando il filo blu del razionalismo. Lì ci ragiona sopra. E guardate sul punto 2 del repertorio, che cosa significa questo? Tessere col filo blu, mettere insieme mettere insieme Parmenide con Eraclito. E significa che secondo Empedocle le radici di Xomata, che danno origine all'universo, ogni singola radice, cioè l'aria o l'etere, il fuoco, la terra e l'acqua, possiedono le caratteristiche, secondo lui, dell'essere di Parmenide. Ogni radice possiede le caratteristiche dell'essere di Parmenide, e noi le conosciamo queste caratteristiche perché le abbiamo studiate, ripassate due itinerari fa. Comunque vediamole, no? Le radici rixomata sono eterne, secondo i frammenti 11 e 14, si trovano ovunque e permangono identiche a se stesse, quindi queste, le radici hanno queste caratteristiche. Non è casuale il fatto che le radici rixomata siano quattro, abbiamo detto, è evidente ancora una volta l'influsso, il filo rosso della scuola pitagorica, per cui l'1, il 2, il 3, il 4 sono i numeri illustri, più illustri, dalla cui somma scaturisce il numero 10, cioè la divina tetractis. Quindi vedete che cuce insieme Empedocle, ecco, questi elementi. Questa, con lo sguardo rivolto ad Elea, è l'essenza delle radici, ma contemporaneamente le radici conservano tutta la dinamica della loro esistenza. Oltre all'essenza hanno anche un'esistenza, no? Perché una dinamica simile al concetto del divenire, quindi, della scuola di Eraclito, perché le radici sono, ma divengono anche, no? Sono degli elementi, quindi, della scuola di Eraclito. E diciamo simile, perché Empedocle sostiene che, e qui lui si trova in difficoltà per insieme questi due concetti così diversi tra loro, no? E simile perché Empedocle sostiene che la dinamica delle radici non corrisponde propriamente al divenire degli elementi di Eraclito. E questo concetto lo studieremo, poi lo ripasseremo molto presto. Guardate, infatti Eraclito sta sulla nostra strada, ci aspetta al varco, perché sul palcoscenico della scuola di Atene Eraclito è seduto ad un passo da dove siamo noi ora, e sulla sua figura non ci sono dubbi. Le radici di Empedocle possiedono gli attributi dell'essere di Parmenide, ma conservano la loro tangibile realtà fenomenica, cioè continuano a svolgere il loro ruolo di elementi. Sono infatti corpi estesi, ciascuno dotato di una qualità propria. Tuttavia, sostiene Empedocle, le radici non possono essere né di più né di meno ingenerate e incorruttibili, quindi sono intellettualmente dinamiche, secondo lui, cioè è come se pensassero a quello che devono fare, ma continuando a rimanere uguali a se stesse. Cioè, in realtà quello che fanno non lo fanno, ma lo pensano. È chiaro che se non dicesse così lui si contraddirebbe, no? Quindi il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra, cioè le cose che fanno le fanno intellettualmente, le pensano, non fisicamente, se no lui non riuscirebbe a cucire queste cose insieme, no? Vedete la difficoltà quindi di penetrare in questo pensiero, ma la difficoltà fino a un certo punto noi capiamo questo, cioè non sono il reale divenire, ma sono in un divenire intellettuale, no? In divenire intellettuale, cioè loro le cose che fanno le pensano, cioè divengono intellettualmente, secondo Empedocle. Scrive Empedocle nel frammento 17: le radici di tutte le cose sono uguali e coeterne, ma ciascuna ha il suo diverso pregio e carattere che a vicenda predomina nel volgere del tempo. Continua Empedocle nel frammento 21: le radici rappresentano il germe da cui deriva tutto quel che fu, che è e che sarà, non soltanto le cose mortali, ma anche gli dèi dalla lunga vita che godono gli onori supremi. Vedete, la mette poi, la porta su questo piano la cosa. E Empedocle, vedete, vuole salvare l'esperienza sensibile, cioè l'esperienza dei fenomeni, mantenendo, anzi, considerando irrinunciabili le qualità essenziali delle cose, no? E difatti le radici, essendo eterne, ingenerate, incorruttibili, non generano le cose, cioè tutto si crea dal mescolarsi delle radici stesse. E Empedocle quindi nega il concetto della generazione, perché è l'essenza. Parmenide negava il concetto, no? Tutto è perché è, nulla si genera e nulla si disperde, no? Quindi Empedocle nega il concetto della generazione, nega il divenire della generazione e scrive nel frammento 8: c'è solo il mescersi, il mescolarsi e il mutarsi di cose commiste. La nascita non è che un nome avente corso tra gli esseri umani. Cioè il cambiamento, secondo Empedocle, è perciò un processo meccanico, un variare delle mescolanze tra le radici, determinato dal fatto, si legge nel frammento 21, che le radici qualitativamente immutabili scorrono le une attraverso le altre e assumono aspetti diversi. Vedete, qui è chiaro che lui con la, e qui è con la poesia che lui gioca, no, nel tessere il suo sistema. Però è coerente a voler mantenere insieme questi due elementi, a ricucire col filo blu l'essere e il divenire, l'essere di Parmenide e il divenire di Erasmo, perché tutti e due li considera positivi questi due elementi. No? Quindi perché perderli? Empedocle fa in genere nei suoi versi un impiego assai largo delle analogie, quindi, e per chiarire la dinamica della mescolanza delle radici utilizza l'esempio delle pittrici e dei pittori. Le pittrici e i pittori, scrive Empedocle, dopo aver preso delle sostanze naturali, ciascuna delle quali dotata di un proprio colore, e dopo averle mescolate in differenti proporzioni, creano con tali impasti, scrive nel frammento 23, figure somiglianti alle infinite cose esistenti, alberi e persone, fiere e uccelli e pesci, che nutre l'onda degli dèi. Ma questa metafora risulta contraddittoria, ed Empedocle se ne accorge, perché le pittrici e i pittori nel loro agire producono comunque un divenire reale, cioè ancorato all'esistenza. E allora Empedocle, per salvare il concetto del divenire apparente, no? Perché le radici hanno i caratteri dell'essere, quindi sono immutabili, quindi introduce due principi fondamentali. Empedocle sostiene che a mescolare tra loro le radici intervengono due principi attivi fondamentali che lui chiama odio o discordia, neikos in greco, e amore o amicizia, philotes in greco. Quindi l'odio o discordia, neikos, è, secondo Empedocle, esterno alle radici e tale da pesare in tutte le direzioni egualmente su di esse. Leggiamo nel frammento 17. L'amore o amicizia, philotes, è invece, secondo Empedocle, interno alle radici ed è uguale ad esse in lunghezza e in larghezza. Leggiamo sempre nel frammento 17. Pur essendo realtà materiali, sostiene Empedocle, odio e amore possono essere colti solo dall'intelletto. Così si giustifica la distinzione tra il duplice principio vitale e la materia. Cioè, poi Empedocle spiega che per effetto dell'amore il molteplice tende a costituirsi in unità, mentre sotto l'azione dell'odio l'unità si scinde e genera la molteplicità, sempre nel famoso frammento 17. I due principi, amore e odio, sono in perenne conflitto. di volta in volta l'uno oppure l'altro acquisisce il predominio, ma senza mai annientare l'avversario. Quindi è così che poi si muove tutto l'universo. Ora vedete, oggi, beh, queste due parole sono sempre due parole molto pesanti, molto interessanti, molto significative. Quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola amore? Amicizia, benevolenza, fratellanza, familiarità, intimità, simpatia? E quale di queste parole oggi mettereste per prima accanto alla parola odio? Contrasto, disprezzo, ripugnanza, antipatia, ostilità, rancore? Beh, scrivete due parole, una da una parte e l'altra dall'altra. D'altra parte, dice Empedocle, sono queste due parole che fanno girare le radici e quindi girare il mondo. Empedocle, per le sue intuizioni, è una figura imbarazzante, e le intuizioni non hanno tempo né età. Abbiamo già citato Darwin, no? Che ha studiato Empedocle con interesse sulla scia del concetto di evoluzione, abbiamo visto la scorsa settimana, e ora dobbiamo citare Freud, che non ha potuto evitare di fare un salto di stupore quando ha pensato che Empedocle avesse intuito quella che lui chiama la legge dell'ambivalenza e della conflittualità perenne di odio e amore. Freud la sviluppa in un saggio addirittura, cioè Empedocle questa cosa l'aveva intuita o utilizzata per tenere in piedi, per tessere il suo macchinoso sistema. E siccome Empedocle, dicono le cronache, è anche uno sciamano, un po' negromante, un po' mago, un po' stregone, un po' taumaturgo, ci fa sorridere l'idea che la psicanalisi abbia cominciato a muoversi da Agrigento prima di arrivare a Vienna qualche annetto dopo. E questo è quello che pensa Freud. Empedocle sostiene che probabilmente in origine, in principio, l'unico a regnare fosse l'amore, per cui le particelle elementari delle quattro radici, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, erano più adatte a mescolarsi e si desideravano l'un l'altra, leggiamo nel frammento 22. Il mondo in questa prima fase viene definito da Empedocle con un termine che ancora una volta proviene dalla scuola di Elea, lo sfero, sferos in greco. Sappiamo che sferico è il dio, l'uno di Senofane, e rotondo nella sua unicità è l'essere di Parmenide. Quindi questo concetto della sfera riguarda il tutto, la perfezione. Ma leggiamo ciò che scrive Empedocle nel suo poema sulla natura o le origini, frammento 27. Lì non si distinguono le agili membra del sole, né la stirpe della terra coperta di selve, né mare. Così negli spazi profondi dell'armonia, saldamente infisso lo sfero, feros, raggiante nella sua rotonda unicità. All'interno dello sfero, secondo Empedocle, non c'è solo serenità e felicità, se non che l'odio, la discordia, pian piano riesce a intrufolarsi in tutta questa perfezione e dà inizio ad una successiva fase di elevata conflittualità. La discordia dovrebbe prendere il sopravvento, ma allora sarà l'amore a intrufolarsi pian piano per tornare in seguito a governare. E vedo che scrive, lo abbiamo letto un momento fa, che le quattro radici, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, sono formate da particelle elementari. Il concetto della frantumazione, qui aggiunge anche questo elemento, il concetto della frantumazione delle quattro radici in minuscole particelle che si mescolano tra loro introduce anche le teorie atomistiche di Leucippo e di Democrito, che probabilmente incontreremo strada facendo. Però a differenza di costoro, E Empedocle non ammette l'esistenza del vuoto, e per dimostrarlo dice che da ciò che non è, non è possibile che nasca qualcosa che è. E qui si rifà direttamente a Parmenide, come potete capire, dice, scrive nel frammento 12. Questa frase, che è stata pronunciata poi da tutti i personaggi che abbiamo incontrato, rappresenta il fondamento del cosiddetto ateismo greco. Essere convinti che nulla possa nascere dal nulla significa negare l'idea della creazione e concepire il mondo o come un'entità eterna e immutabile. E questo è il pensiero della scuola di Elea, di Parmenide, che abbiamo incontrato, o come un universo in continua trasformazione, e questo è il pensiero di Eraclito, che incontreremo a breve, o come un insieme delle due teorie, e questo è il pensiero di Empedocle. Cioè, in nessuno dei tre casi però è previsto l'intervento di un ente superiore che accenda la scintilla divina che segna l'inizio dei tempi. Per la cultura orfico-dionisiaca, di cui Eraclito, Pitagora, Parmenide e Empedocle fanno parte a pieno titolo, soprattutto c'è il destino, non un'entità creatrice, il destino. Il concetto del destino lo troviamo esposto nel testo della famosa epopea di Gilgamesh, che tutti conoscete, conosciamo, e poi lo abbiamo studiato nelle storie di Erodoto. Il destino non è una divinità, ma è una situazione, una condizione, uno stato determinato o dal caso o dalla necessità. Ma è proprio qui che si innesta la riflessione teologica. Cioè, è proprio qui che comincia una riflessione sul concetto di Dio, cioè che non è qualcosa di meccanico, qualcosa di, no, quello che ha la bacchetta in mano, che va, no, ma è qualche cosa che è un concetto che poi la storia del pensiero studia e che noi vedremo. Quindi la riflessione teologica nasce proprio con la creazione di questi due concetti, il caso o la necessità. Vedremo quando incontreremo Platone e Aristotele, e che l'analisi andrà avanti in questo senso. Anche gli dei greci, no, la cui funzione è soprattutto quella di essere metafore del linguaggio poetico orfico, sono soggetti ai voleri casuali o necessari del destino. Gli dei greci non sono delle divinità, cioè non hanno niente a che fare con il concetto di Dio, e questo Empedocle, tutti quelli che abbiamo studiato lo mettono in evidenza, non lo mettono in evidenza. E naturalmente la critica pungente, sarcastica di Aristotele, che riprenderà questi concetti, ha colpito anche l'opera di Empedocle. È evidente che nell'opera sulla natura o le origini di Empedocle ci sono molte contraddizioni, no? Come abbiamo detto e come abbiamo visto. La sua volontà di tessere con questi tre fili è un'operazione che va al di là di quelle che sono le sue forze, le sue possibilità, tra l'altro, no, della storia del pensiero. E Empedocle, dicono i critici, mescola elementi psicologici con elementi naturali, pensa che elementi sentimentali come l'amore e l'odio si insinuino nell'evoluzione dei fenomeni fisici, no? E nella storia del pensiero umano, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, si incontrano molte autrici e molti autori che ripensano le intuizioni di Empedocle in senso moderno, però è affascinante questo pensiero, no? E quindi avrà molte cultrici e molti cultori. E in molti punti della sua opera Empedocle afferma che l'amore unisce e che la discordia divide. Altre volte invece sostiene che l'amore tende a riunire il simile al simile e che quanto più c'è affinità tra due particelle di materia, tanto più grande sarà il loro amore reciproco. Se prendiamo, dice Empedocle, una pietra, un secchio d'acqua e un po' di fumo e li lasciamo liberi di andare dove vogliono, e che cosa fanno? Beh, ci accorgiamo che la pietra viene attratta dalla terra, no? Noi la buttiamo, che l'acqua cerca di raggiungere il mare, no? Quindi va verso, e che il fumo punta diretto verso il cielo. Aristotele nella Metafisica non perde l'occasione, più di 100 anni dopo, naturalmente, di ironizzare sulla confusione che fa Empedocle tra sfera sentimentale e sfera naturale. E leggiamo questo frammento della Metafisica dove Aristotele è sarcastico, ma è sarcastico proprio perché sta depredando Empedocle e lo sta utilizzando per, come elementi propedeutici per il suo ragionamento, che naturalmente 100 anni dopo è molto più sofisticato, perché evidentemente ha più strumenti, ha più filo Aristotele per tessere, e più colori anche. Scrive Aristotele nella Metafisica: se uno segue la ragione si rende conto che l'amicizia è causa di bene e che la contesa è causa di male. Se invece segue il balbettio di Empedocle, secondo il quale ogni cosa tenderebbe a raggiungere il proprio simile, sprofonderà in breve tempo in un mondo inabitabile dove ciascuno dei quattro elementi giace inerte e separato. Cioè, per Aristotele l'amore è un sentimento positivo, una forza psicologica alla quale non si può in nessun caso imputare qualche cosa di fisico. Cosa possiamo mica imputare all'amore? Un terremoto, no? O un maremoto, no? È evidente. Imputare un cataclisma così negativo come la separazione degli elementi primordiali. Ma Aristotele sta elaborando il suo sistema anche con il contributo di Empedocle, però, e lo studieremo a suo tempo. Aristotele brontola, ma siccome ha letto Empedocle con attenzione, sa benissimo che per lui il mondo non subisce soltanto questa condizione meccanica, ma è un insieme di forze che possono essere utilizzate dall'umanità. Aristotele bofonchia, si capisce però che quando bofonchia sta imparando qualcosa, e tende a considerare Empedocle più uno sciamano che uno scienziato, no? Ma sa benissimo che Empedocle, più che mago, va considerato come un iniziatore di tecniche volte a dominare i venti, il mare, la siccità, le malattie e la stessa morte. Poi è chiaro che Empedocle gli strumenti per dominare questi elementi non ce l'ha, e allora che cosa fa? Beh, fa la danza della pioggia, no? Oppure fa, però evidentemente qualcosa fa, no? Cioè tira fuori i sentimenti, no? Perché non ha strumenti, è chiaro, no? Anche se diciamo che cerca di fermare il vento con le pelli d'asino, no? O cerca di mettere, perché le idee ce l'ha, poi è chiaro che non ha gli strumenti per poter realizzare, ecco, quello che lui vorrebbe. E Aristotele ci fa capire che Empedocle è Dioniso, e così, che si è definitivamente trasformato in Prometeo, e a noi difatti ricorda le figure di Leonardo da Vinci o del dottor Faust, ricordate il romanticismo, il territorio del romanticismo titanico, nel quale abbiamo incontrato questi personaggi, che poi verranno ripresi questi elementi, verranno ripresi perché hanno il loro fascino. Aristotele sa benissimo che, come Pitagora, anche Empedocle trova nella ragione il fulcro su cui poggiano e si unificano il sentimento soggettivo dell'interiorità, della spiritualità che l'essere umano percepisce in se stesso, e l'esperienza del mondo esteriore che invita alla conoscenza oggettiva. Cioè Aristotele non lo dice, ma si capisce benissimo, e ce ne renderemo conto meglio a suo tempo, che ha fatto tesoro della riflessione di Empedocle. Per Empedocle, come per Parmenide, l'essere è indivisibile e immutabile, solo che le caratteristiche dell'essere, invece di ritrovarsi in una realtà unica e sovrasensibile, si ritrovano in quattro realtà tra loro qualitativamente distinte, ciascuna delle quali è infinita, eterna, immutabile, e quando incontreremo Aristotele ci accorgeremo che ha imparato bene questa lezione della potenza e dell'atto. Ora, l'umido di Talete, l'aria di Anassimene, il fuoco di Eraclito, la terra di quelli come Erodoto, sono le quattro radici del mondo ingenerate, imperiture, da esse deriva tutto ciò che nasce e che perisce. E anche noi pensiamo così, no? Tutto sommato, nonostante ci sia la fisica che ci dice che questi sono degli elementi, no? Che sono fatti in un certo modo, ma chi è che si distacca da questa idea? No? Affascinante, no? Quando siamo davanti al camino, o quando siamo sotto la pioggia, o davanti al mare, no? O quando dalla terra vediamo nascere, no? La primavera, evidentemente, no? Siamo legati, quando l'aria si fa più fina perché saliamo in alto, cioè non può non scattare anche la molla dei sentimenti, più che quella scientifica dell'analisi. No, dell'analisi scientifica delle cose, no? Ecco, lì noi siamo Empedocle, no? Che è affascinato, ecco, da tutto questo, ma non solo, siamo anche Talete, Anassimene, Eraclito, siamo quelli come Erodoto e poi Platone e Aristotele, come vedremo. E l'essere di Parmenide, quindi, con questa operazione intellettuale di Empedocle, si trasferisce nel cuore stesso della natura fisica, e questa, vedete, è un'operazione importante, cioè l'essere con il pensiero di Empedocle diventa accessibile, no? Cioè Parmenide non riusciva a definirlo, Empedocle cerca di definirlo, no? Ma le quattro radici, abbiamo detto, sono soltanto gli ingredienti materiali dell'universo, sono come i colori, secondo l'immagine di Empedocle, sulla tavolozza di una pittrice o di un pittore, che se ne serve per mescolarli secondo un giusto accordo, creando figure di uomini, alberi e animali. Chissà se Raffaello, mentre dipinge la scuola di Atene, viene condizionato da questi ragionamenti, da queste parole, eh? E beh, ci piace pensare che questo frammento di Empedocle sia stato per lui il motivo di riflessione. Sicuramente parla di pittrice, di pittori, magari su suggerimento di Fedra Indirami, che è quello che procura i frammenti di Empedocle, perché sono nella Biblioteca Vaticana. Ora, guardate sul punto 3 del repertorio. Le quattro infinite radici, secondo Empedocle, sono soggette a due forze tra loro contrapposte: l'amicizia e la contesa, cioè l'amore e l'odio. La prima intenta a mescolare i quattro elementi, la seconda a separarli fino a raccoglierli ciascuno in uno stato di aggregazione talmente estraneo, anzi avverso agli altri. Quando vince l'amicizia, allora gli elementi si raccolgono per compenetrazione reciproca. Se l'amicizia dominasse senza doversi confrontare con l'avverso principio della contesa, che cosa succederebbe? Succederebbe che nulla nascerebbe e nulla perirebbe, e non avremmo né molteplicità né mutamento. Se d'altra parte fosse assoluto il dominio della contesa, ognuno dei quattro elementi sarebbe immobile e prigioniero di se stesso. Abbiamo ripetuto, stimolati da Aristotele, tutto questo complesso ragionamento per riflettere sul fatto che c'è qualcosa di profondo nella tesi sconcertante di Empedocle, che così possiamo formulare: senza contesa l'amicizia sarebbe eterna immobilità. Quindi no, no, e quindi bisogna litigare ogni tanto. L'importante è rimanere nei limiti, perché se no è la noia pazzesca, cioè non c'è tutto quell'operazione che è la riconciliazione, no? Che è il ritrovarsi, che è quella dinamica, no? Quel divenire. Evidente, quel divenire che sta nell'essere, ci direbbe il Pedro, che già vedete che le cose no, sono ricucite col filo blu del ragionamento, se ragioniamo. Ora, lo stesso avverrebbe se la contesa non fosse sovrastata dalla forza unificante dell'amicizia. Cioè, l'amicizia unisce il dissimile col dissimile, l'acqua col fuoco, ad esempio. Mentre la contesa unisce solo il simile al simile, l'acqua con se stessa. Da questi ragionamenti si possono ricavare molte riflessioni sul piano morale, che poi è quello più importante. Venendo al sodo, se la contesa è necessaria perché l'amicizia ci sia, significa che bisogna garantire la contesa con forme di regolamentazione. Bisogna che ogni tanto si litighi, ma in questo litigare ci siano delle regole, perché qui emerge il pensiero democratico di Empedocle. Empedocle è uno che fa politica all'interno della democrazia contro la tirannide. E qui nella democrazia il concetto della libertà è quello di rispettare le regole. La libertà non vuol dire fare quello che si vuole, e perché si è più potenti allora io faccio perché ho più potere. No, la libertà vuol dire rispettare le regole, questo è il concetto nella democrazia. E qui un'altra volta Empedocle dimostra razionalmente questo fatto partendo dal suo sistema, e qui invece la ricucitura non ha falle. Qui non ha falle. Le norme, quindi, il sistema democratico, in conformità con la legge universale, dice Empedocle, si basa sulla contesa, e l'etica deve provvedere a dare le norme per regolamentare il rapporto contesa-amicizia, che è quello su cui si fonda la democrazia. Perché ci sono idee contrapposte, e quindi bisogna contrapporle, ma si litigherà anche, ma bisogna poi trovare delle soluzioni all'interno di norme. Nasce il concetto della Costituzione, vedete ancora una volta, il regolamento condiviso perché la contesa possa rendere dinamica l'amicizia. E qui queste formule sono eccezionali, e vedo che probabilmente sta lì, nella scuola di Atene, proprio anche per questo motivo. Ecco, guardate sul punto 3: litigare e riappacificarsi con le amiche, con gli amici, a chi non è capitato? Beh, scrivete, ecco, 4 righe in proposito quando è che avete litigato l'ultima volta e poi vi siete gioiosamente riappacificati. Ecco, perché. Ora, anche secondo il ragionamento di Empedocle alle radici dell'esistenza, sembra esserci dunque un peccato primordiale, vedete questo tema del peccato originale che in tutte le culture, che consiste nella separazione dei molteplici elementi dell'unità dello sfero. Ne ha parlato Anassimandro di Mileto, ne parlano i libri dei Veda, i libri che sono i libri della sapienza indiana, Veda vuol dire sapienza, i libri della sapienza, e ne parla il movimento della sapienza poetica orfica, e il movimento della sapienza poetica veritica, che dà origine ai libri della Bibbia che abbiamo studiato lo scorso anno. Se leggiamo i frammenti delle opere di Empedocle, capiamo che questo pensatore vive una doppia ispirazione a cui obbedisce, quella tipicamente ellenica, che mira, come già hanno fatto i pensatori ionici, a ridurre tutte le cose dentro le misure della ragione, e quella orfico-pitagorica, che considera come un male l'esistenza separata dall'essenza ed esalta l'impegno contemplativo come unica forza capace di sollevare la persona oltre la vita terrena, dove l'amore lotta per imporsi, ma questa lotta sembra essere vana. Beh, leggiamo il famoso frammento secondo, il frammento numero 2 del poema sulla natura o le origini di Empedocle. Gli esseri umani vedono soltanto una piccola parte di una vita che non è vita. Condannati a pronta morte, sono rapiti e si dileguano come fumo. Ognuno di essi è persuaso solo di ciò in cui a caso si imbatte e, sospinto in tutte le direzioni, si vanta di scoprire il tutto. Tanto è difficile che queste cose siano viste o udite dagli umani e abbracciate dalla loro mente. Tu dunque, poiché sei qui giunta o giunto, saprai non più di quanto la mente umana possa. E questa potrebbe essere, e non sembra un balbettio, la sibillina risposta postuma di Empedocle ad Aristotele. Cioè, il pensiero di Empedocle contiene, vedete, molti tratti di stampo pitagorico, il filo rosso, e questi tratti li troviamo soprattutto nell'opera intitolata Purificazioni, Catarmoi. Empedocle, come Pitagora, odia le fave, non mangia la carne, non la carne degli animali, crede nella metempsicosi, nella migrazione delle anime. Leggiamo che cosa scrive nelle Purificazioni, leggiamo alcuni frammenti del poema lustrale a proposito della migrazione della sua anima, della sua anima. Infatti una volta già sono stato fanciullo e fanciulla, arbusto, uccello e muto pesce che salta fuori dall'acqua. Beh, pensateci un po', cercate di capire che cosa siamo stati ciascuno di voi, ciascuna di voi. E ancora leggiamo un frammento dalle Purificazioni, dove più che la dichiarazione che Empedocle fa di essere stato un demonio, si colpisce la sua straordinaria capacità poetica. Certi demoni che per delitti commessi in passato o per antico decreto degli dei, suggellato da vasti giuramenti, hanno avuto in sorte una lunga vita, costoro dovranno errare per 3 volte 10.000 stagioni, nascendo sotto ogni forma di creatura mortale e percorrendo i penosi sentieri della vita. L'impeto dell'etere li spingerà verso il mare li sputerà sulla terra, la terra li lancerà verso i raggi del sole splendente e da questo a sua volta nei vortici dell'etere, giacché ogni radice li accoglierà da un'altra e tutte insieme li odieranno. Anch'io, Empedocle, sono tra questi, esiliato dall'amore per aver dato troppa fiducia alla furente discordia. Formidabile, perché questo è un linguaggio apocalittico che poi noi ritroveremo nei testi apocalittici di tra qualche secolo, quando anche il cristianesimo si rivolgerà l'apocalittica per vedere altri mondi. Certamente Empedocle è un poeta che appartiene, vedete, a pieno titolo al movimento della sapienza poetica orfica. Anche nell'opera Fisica sulla natura o le origini o Genesis, che tutto sommato vuole essere un trattato di scienze naturali, tutte le volte che deve parlare di un astro o di un fenomeno meteorologico, di una creatura umana, Empedocle inventa splendide immagini che danno la misura del suo genio creativo. Leggiamo qualche esempio, ne abbiamo già letto in passato, qualche anno fa. Leggiamo, per esempio, il sole che acuto saetta, il frammento 40, la luna dal chiaro occhio, frammento 42, il mare sudore della terra, frammento 50, la notte una dea solitaria e cieca, frammento 49, il parto ha le fessure dei prati di Afrodite, è molto poetica questa visione, nel frammento 66. Quando Empedocle tratta l'argomento del parto, ricorre a questa suggestiva metafora, è la fessura del prato di Afrodite. Forse qualcuno ricorda che questa metafora suona all'unisono con il rialzo del tempio di Afrodite, un'allegoria proveniente dagli epigrammi del poeta latino di origine spagnola Marco Valerio Marziale, vissuto nel primo secolo d.C., tra il 38 e il 140, e continuatore a Roma del movimento della sapienza poetica orfico-priapea, il quale deve aver letto con interesse e ammirazione le opere di Empedocle, i frammenti di Empedocle. Uno dei temi più affascinanti in relazione ad Empedocle è, in funzione della didattica e della lettura e della scrittura, quello che riguarda la sua morte. Ed è l'argomento sul quale si sono intrattenute di più le scrittrici e gli scrittori in questi secoli. Uno dei temi quindi più affascinanti riguarda la tradizione, le tradizioni sulla morte di Empedocle. La tradizione mitica ci ha lasciato molti racconti in proposito. I più significativi sono sei: le sei morti di Empedocle, è il titolo di un saggio, tra l'altro che non, un saggio scritto in tedesco però non è tradotto in italiano, e hanno tutti qualcosa di spettacolare. Empedocle, dice un racconto, sarebbe morto per autostrangolamento all'età di 60 anni. Questa versione ce la fornisce l'abate Domenico Chinat, che abbiamo già incontrato la scorsa settimana, nella sua biografia, vita e filosofia di Empedocle Girgentino, stampata a Palermo nel 1813. C'è chi sostiene che Empedocle sarebbe morto durante un esilio nel Peloponneso e racconta questo fatto, e chi, come Demetrio di Trezene, di suicidio per impiccagione ad un ramo di corniolo. Il corniolo è uno di quegli alberi che garantiscono l'immortalità, quindi c'è un'ironia molto formidabile, no? Capite quale ironia c'è. Queste due versioni le riporta Diogene Laerzio, il nostro informatore principale, nella sua raccolta sulle vite e le dottrine dei filosofi. Ancora Diogene Laerzio scrive che Empedocle, secondo Neante di Cisico, sarebbe morto a 77 anni cadendo da un carro mentre andava a una festa popolare a Messina. E sempre Diogene Laercio scrive che Telauge, che è il figlio di Pitagora, in una lettera all'amico Filolao dichiara che Empedocle sarebbe scivolato in mare per debolezza senile, perso l'equilibrio nel porto, però è andato in acqua ed è annegato. Ma la versione più nota sulla morte di Empedocle, quella più in sintonia col personaggio, sulla quale hanno puntato l'attenzione molte scrittrici e molti scrittori di tutti i tempi, resta comunque quella che ci racconta Eraclide Pontico. Chi è Eraclide Pontico? Eraclide Pontico è un intellettuale che è nato ad Eraclea Pontica in Bitinia, che è una colonia greca sul Mar Nero, ed è vissuto tra il 388 e il 315 avanti Cristo. Eraclide Pontico è stato discepolo di Platone e suo sostituto come scolarca all'Accademia di Siracusa. Poi vedremo Platone a Siracusa, lo incontreremo lì. Eraclide Pontico è stato soprattutto un grande astronomo e ha proposto un particolare modello cosmologico, in parte geocentrico, con la Terra al centro, e in parte eliocentrico, con il Sole al centro. E dite, ma com'è possibile? Cioè, Eraclide Pontico è il primo astronomo a sostenere che la Terra è al centro dell'universo, ruota in 24 ore intorno al proprio asse, mentre Mercurio e Venere ruotano intorno al Sole. Cioè, E quindi il primo astronomo a formulare un'ipotesi, seppure parziale, eliocentrica. E Eraclide Pontico ha scritto molte opere, delle quali ci rimangono una serie di frammenti, e uno di questi frammenti, il più famoso, racconta la morte di Empedocle. Leggiamolo, il celebre frammento 83, per cui Eraclide Pontico è diventato famoso nella storia della cultura. Leggiamolo. Empedocle, subito dopo aver resuscitato la donna Agrigentina, e noi abbiamo letto la scorsa settimana questo miracolo di Empedocle, no? Ricordate, raccontatoci da Domenico Scinà, l'abate Domenico Scinà. Dopo aver risuscitato la donna Agrigentina, si rese conto di aver raggiunto il massimo della popolarità e di non poter far altro che cercare di sparire come se fosse stato un dio. Si sentiva ormai un l'unto del Signore, insomma, e allora calzò i suoi sandali di bronzo e si incamminò fino a raggiungere la vetta dell'Etna, e giunto lassù si tuffò nel cratere del vulcano. A testimonianza del gesto, il vulcano, dopo qualche istante, eruttò un sandalo di bronzo con un suono d'arpa. Questo è il famoso frammento 83, che vedete ha un grande fascino. Guardate che questo è uno dei motivi per prendere Logovia, per salire al rifugio del filosofo e poi a piedi andare verso il cratere dell'Etna. Questo è uno dei motivi, quello di incontrare Empedocle. Incontreremo poi molti nella storia della cultura che lo hanno fatto. È chiaro che in questo racconto gioca un ruolo fondamentale la tradizione mitica, anche perché Agrigento, da dove parte, è un po' lontano dall'Etna, ed Eraclide Pontico. Comunque Eraclide Pontico è un tipo un po' fantasioso, guardate, il quale in un altro frammento, c'è un altro frammento significativo di Eraclide Pontico, afferisce di aver parlato faccia a faccia con un lunatico, un tipo che era caduto dalla luna e che lui incontra, pensare che gli racconta come si vive lassù. Quindi vedete che non è che, quindi la fantascienza la comincia nel 4 secolo avanti Cristo. Empedocle, che si tuffa, attenzione, nel cratere dell'Etna per tornare alle radici, attenzione perché è una metafora di grande valore, per tornare alle radici. Il vulcano è aria, fuoco, terra e acqua, e tutte queste cose, è per quello che ci attira il vulcano, è la montagna che ci attira per questi motivi, per questo è legata alle radici, è proprio il rixomata in evidenza, ecco, le radici in evidenza. E quindi è un'immagine classica la quale, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ha dato molti frutti. Non è casuale il fatto che uno scienziato e contemporaneamente uno sciamano come Empedocle sia legato ad un grande laboratorio come è l'Etna. L'Etna è un grande laboratorio. Noi ci siamo già domandati a suo tempo come mai Erodoto, nel testo delle storie, non citi mai l'Etna, sebbene questa straordinaria montagna abbia dato spesso spettacolo. È davvero un mistero il silenzio di Erodoto sull'Etna, oppure noi non possediamo tutto il testo delle storie di Erodoto? Ora guardate sul punto 4 del repertorio, a proposito dell'Etna, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, anche perché se qualcuno poi va a fare trekking da quelle parti quando il vulcano lo permette, vero? È doveroso consigliare la lettura. La scuola ha già dato questo consiglio alcuni anni fa, ma vedete, le cose vanno anche ripetute. la lettura di un saggio scritto sotto forma di romanzo da una scrittrice italiana importante che va ricordata ogni tanto, che si chiama Maria Corti, eccolo qua, che si intitola Catasto Magico, un titolo che sarebbe piaciuto ad Empedocle. Maria Corti, 1915-2002, oltre a opere di narrativa, ha scritto saggi filologico-letterari e ha diretto l'edizione critica delle opere di Beppe Fenoglio, un grande scrittore piemontese che avrete sentito nominare, avrete letto qualcosa, di Beppe, Partigiano Giorni, 23 giorni della città di Alba. 1978 quest'opera della Corti, che è stata quella che ha rimesso in gioco lo scrittore Beppe Fenoglio. Catasto Magico, pubblicato per la fine del secolo, del millennio, nel 1999, mette in evidenza come l'Etna sia un concentrato di immaginario fantastico e sia un patrimonio di miti, di storie, di sorprendenti intrecci culturali. Maria Corti racconta tutte le leggende, tutte le storie che sono nate, tutto l'investimento in intelligenza che è stato fatto di fronte a questo grande elemento della natura, che è questa montagna che è così vicina a noi, no? Il vulcano più accessibile del mondo, che ci sia, perché no? più legato, no? alla vita della città, degli uomini. Ora, nel cratere dell'Etna sembra pulsare la realtà più profonda dell'universo, da cui emergono presenze inafferrabili, divinità sotterranee, mostri giganteschi, immagini fantomatiche di maghe, di fate, di eroi. L'Etna è protagonista nelle pagine di molti scrittori, che da Esiodo a Ovidio, da Hölderlin a Maupassant, si sono imbattuti nel mistero che si incarna in questo straordinario vulcano. L'Etna nel corso dei secoli ha rappresentato il soprannaturale per i greci, per i romani, per i cristiani, per i normanni, e quindi una sorta di oggetto di archeologia dello spirito, dice Maria Corti. Maria Corti ha nove teste tra loro i fili sparsi delle leggende, dei racconti, delle cronache e delle riflessioni che questo grande vulcano ha ispirato. Tutto ciò fino all'ultimo capitolo, dove prende corpo un racconto sulla Sicilia di oggi, alla Leonardo Sciascia, diciamo così, ma potrebbe essere qualunque posto del mondo, in cui risultano ormai impossibili quei legami di senso tra realtà e fantastico che hanno nutrito le passate culture come la sapienza poetica orfica. L'Etna, senza più magia, assiste muto a un truce fatto di sangue, come ce ne sono stati tanti ultimamente, come ce ne sono tuttora. Il cadavere di un ragazzo ventenne viene sepolto in un cimitero di periferia, separato per sempre dal mondo dei vivi, e oggi nessun viaggio sulla mitica nave dei morti, scrive Maria Corti, conduce più al cratere. Nessun suono d'arpa ne esce come quando Empedocle vi si gettò dentro. I morti oggi vengono sepolti nella più assoluta indifferenza, soprattutto i morti di morte violenta, i morti ammazzati. Non parlano più ai vivi, i vivi non sanno più dare un significato alla morte, cioè l'immaginario non si alimenta più alla fonte dei grandi racconti mitici, e i racconti mitici non servono più per scongiurare la violenza, per esorcizzare la sopraffazione e il delitto. Ma non bisogna perdere la speranza, e Maria Corti scrive: è meglio aver fiducia, se non in noi, almeno nei quattro elementi divini venerati da Empedocle: fuoco, terra, acqua, aria. sempre vivi nelle viscere dell'Etna e sempre pronti a dominare i destini degli isolani con voci robuste e sinistre che si levano dalla sua gola e impregnano col proprio fiato le nuvole. Beh, leggiamo una pagina da Catasto Magico dove incontriamo Empedocle come protagonista e naturalmente è sulla nostra strada, quindi questa pagina. Empedocle che cosa non può ascoltare nei suoni del mondo? Il suono della morte, che per lui è soltanto un breve volo del pensiero umano, un puro fantasma di pensiero per cui solo i fanciulli credono che possa nascere ciò che prima non era. Per lui c'è solo mescolanza e dissoluzione dei quattro elementi, mai nati e imperituri, forze cosmiche divine da cui non possono derivare nascite e morti, morte perché nulla nasce e nulla perisce, ma tutto per amore e odio, forse esse pure cosmiche, si incontra e si separa. Fu questa vitalità nell'intuizione a dettare a Empedocle il poema fisico e a ispirargli successivamente il poema lustrale con la visione orfica di una via delle purificazioni che guidano l'essere umano a vite sempre più nobili con l'esito finale della divina immortalità. Empedocle si trovò aggredito ad Agrigento da una generale incomprensione. Gli agrigentini, egli rifletteva, avevano quella tendenza a emettere parole che gli dèi danno a coloro che non sanno pensare con la loro testa. Ospitale lo accoglieva il padre Edna. La sua Empedocle poteva essere solo come un animale e in più pensare. Sulle grandi altezze c'è l'aria, l'etere, sostanza divina eternamente uguale, che per tutto il cosmo si lancia e diviene ora brezza, ora il ricorrente vento delle cime che si distingue per forza e cresce nella vicenda dei valichi montani dove volano le aquile e il vento dà suoni di arpa tra un valico e l'altro. Egli ascolta la musica dell'aria e gli pare di levitare verso il cielo come se un'anima cantasse dentro di lui. Lassù c'è una nuvola rosso oro quasi a picco sul cratere in cui è immersa la luna. L'istinto gli dice che il dio insonne sotto gli alberi delle ginestre presto avrebbe premuto la superficie della terra e aperto spiragli crepacci giallo-rossi come la nuvola in cielo, ed ecco nel buio della notte le prime esplosioni disseminate tra le balze salite vigorose dal grembo della montagna, forze eterne a lungo racchiuse nell'Etna. La colata divenne un fiume rosso acceso, forsennato. Era la forza viva del dio fuoco che fiammeggiava in lei e suonava una musica nuova, quella che proviene dalla combustione del cosmo o circolo dell'universo, e lievitava, si incurvava, scoppiava come accade ai corpi celesti negli infiniti spazi stellari che lui a volte in passato sulla riva del mare si era incantato a guardare con gli occhi fissi al firmamento brillante. E questo è il momento, pensò. Vorrebbe cadere ritto in piedi, la lava come fossa e liberazione, sa che la morte non esiste, solo che da mortale ignora la durata del tempo necessario a incontrare gli dèi e divenire uno di loro. Guarda la lava, il fuoco lo attende, e Empedocle si butta nel rosso abisso del cratere principale, un sandalo di bronzo torna indietro, sbattuto in su dall'esplosione, e giace sul bordo nero del cratere. La vita di Empedocle ha un finale vuoto. Non si sa come egli sia morto, e per questo l'ignoto della sua morte diventa immortale. E il Novecento che farà? Come si approprierà del destino di Empedocle? Lo scrittore Antonio Tabucchi, nel racconto Fiamme, sbroglia a suo modo i nodi della fine del filosofo, usa un altro tagliacarte per leggere le pagine della storia. E Empedocle è ad Agrigento, nel suo letto di morte, circondato da discepoli nella penombra della camera. A un tratto il suo corpo si solleva dal letto di un palmo e resta sospeso a mezz'aria, come volesse uscire dalla finestra e volare nella notte. Il suo corpo suonava come lettere dell'Etna mentre levitava, e poi cominciò a vibrare come se un vento lo percorresse. La pelle ha perso la sua opacità, ha acquistato lucentezza, e alla fine il corpo si è acceso, e poi abbiamo visto piccole fiamme spargersi nell'involucro del corpo, lingue sottili che guizzavano da ogni parte. Così il corpo di Empedocle si è consunto nel fuoco. Si può allora pensare che Empedocle è di quegli uomini felici che sono sempre riusciti a sgattaiolare dalla storia per entrare nel maestoso immaginario collettivo e correre verso nuove vite. Sembra sempre che vogliono andarsene, restando fermi dove sono. Vedete, leggere questa pagina è diventato molto più agevole dopo l'itinerario di questa sera, quindi è chiaro che quello che abbiamo letto, vedete, coincideva con l'itinerario che abbiamo fatto, perché poi quindi un percorso di didattica della lettura e della scrittura poi serve, ecco, per avvicinare gli oggetti, i libri. Vedete, guardate sul punto 5 del repertorio, Maria Corti, vedete, cita un racconto di Antonio Tabucchi che tutti conoscete, sostiene Pereira, l'avrete letto, lo abbiamo incontrato. Antonio Tabucchi, il famoso lusitanista, studioso di letteratura portoghese, anzi ci abita anche in Portogallo, intitolato Fiamme, questo racconto di Tabucchi, che ha Empedocle come protagonista, e nelle pagine precedenti ricorda anche, ora non l'abbiamo letto, ma ricorda la tragedia in frammenti intitolata La morte di Empedocle di Friedrich Oeterlin, che è una nostra vecchia conoscenza che abbiamo incontrato nel territorio del romanticismo britannico. Ecco, queste due opere le potete cercare in biblioteca, il racconto di Tabucchi lo potete leggere, mentre i frammenti della tragedia di Oeterlin potete cominciare ad osservarli, non sono sempre facili, ma con quello che abbiamo detto di Empedocle, molte cose si capiscono, no? Ecco, leggendo, perché questi scrittori, questi intellettuali, queste scrittrici, come, non fanno altro che riprendere la storia del pensiero e trasformarla in letteratura, riproporla in letteratura. E adesso, prima di concludere l'itinerario di questa sera, leggiamo ancora un brano da un romanzo che abbiamo citato già alcune volte e di cui si consiglia la lettura. Questo romanzo si intitola I vecchi e i giovani ed è stato scritto da Luigi Pirandello nel 1913. Ora non l'ho portato qui perché fa parte di un librone dove ci sono tutte le 7 opere in prosa di Pirandello, un librone della Newton Compton che costa una decina di euro e che a volte dove appunto ci sono, c'è un'editoria che costa cara, molto cara. Ci sono invece oggi i classici, oggi che invece si possono che poi c'è più o meno la cifra con cui si va al cinema oggi, dove ci sono tutti i 7 romanzi che ha scritto Pirandello, eccoli. Ora il Vecchi e i Giovani, ne abbiamo parlato più volte insieme ai Viceré, De Roberto, abbiamo parlato insieme al Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, o a Il Vecchio con gli Schivali di Vitaliano Brancati. Ecco, abbiamo tutta una serie di Vecchi e i Giovani. Questo romanzo, come gli altri, ha una, in questo romanzo c'è una parola chiave che è la parola delusione, e la delusione in questo romanzo è per il risorgimento tradito ed è proprio il motivo dominante di quest'opera di Pirandello. E Pirandello questo sentimento e della delusione per il sentimento tradito, lui lo ha assaporato in casa, fin dall'infanzia, ascoltando le parole, partecipando agli ideali di suo padre, Stefano Pirandello, che è stato uno dei mille, che ha combattuto con Garibaldi nell'impresa dei mille, che poi lo ha seguito fino sull'Aspromonte. E poi questo sentimento lo scrittore lo ha provato soprattutto attraverso la madre, la più delusa di tutti, Caterina Ricci Gramitto è la sorella di un altro garibaldino, Rocco Ricci Gramitto, che è stato compagno d'armi, che era compagno di Stefano Pirandello, sono andati insieme, hanno seguito insieme Garibaldi, poi la sorella ha sposato. E Caterina, la moglie di Pirandello, da bambina, tredicenne, ha dovuto seguire il padre esiliato dai Borboni a Malta, e lì ha vissuto una giovinezza fervente di spiriti patriottici, direbbe Ippolito Nievo, no? E tanta fede, tanto slancio civile, però sembrava che l'Italia unita dovesse diventare una nazione con tutta quella cultura, con tutto quel patrimonio. No, sono naufragati nel disordine morale, nella corruzione, il cui culmine è segnato dal famoso scandalo della Banca Romana, il primo grande scandalo in Italia. Ora, questo vi potete informare su questo scandalo della Banca Romana, che ora non ne possiamo parlare, ci vuole tempo, ma questo avvenimento fa balenare nella mente di Pirandello lo vive con una sconfitta, questo fatto di corruzione, ante litteram, e questo avvenimento fa balenare nella mente di Pirandello un'espressione sferzante che fissa con grande efficacia la tragedia morale e politica del momento storico. C'è stata la bancarotta del patriottismo, dice Pirandello qui. E l'azione del romanzo I vecchi e i giovani è questa bancarotta del patriottismo che noi qui continuiamo a vivere, continuiamo a vivere con un po' di invidia nei confronti magari di altre grandi nazioni. Abbiamo assistito, abbiamo sentito l'insediamento del presidente americano, determinati valori condivisi, no, nonostante tutte le contraddizioni, però è evidente che qui noi stiamo a battagliare sul consiglio di amministrazione della RAI, no, questo è il problema fondamentale su cui si concentrano gli ideali del potere, invece no, perlomeno fossero dire. Evidentemente, cosa direbbe Pirandello a proposito della bancarotta del patriottismo? L'azione del romanzo I vecchi e i giovani si svolge, quindi rifarsi a questo patrimonio che noi abbiamo, se non altro serve per mantenere o portare in evidenza, noi, la riflessione che noi abbiamo, che non ci manca in questo paese. Ora, l'azione del romanzo I vecchi e i giovani si svolge tra la Sicilia e Roma, dove poi noi abbiamo visto tra la Sicilia e Roma tutto un continuo. No? Anche le famose agende dei Borsellino e dei Falcone sono sparite, proprio perché c'era un collegamento tra la Sicilia e Roma, siamo rimasti lì a dire questo, no? Vedete, questi sono tutti motivi per non rassegnarsi e leggere, no? Prendere coscienza, leggere e far leggere, mettere in evidenza questo patrimonio che poi noi abbiamo, che noi possediamo, un'eredità che abbiamo e che dobbiamo utilizzare. E l'azione quindi del romanzo I vecchi e i giovani si svolge tra la Sicilia e Roma in una complessa situazione politica, sociale, psicologica, nella quale si accentua sempre di più la frattura tra la vecchia generazione, che ha la responsabilità diretta della caduta degli ideali del Risorgimento, e in parte vi assiste, sgomenta, e la nuova generazione che reagisce contro la prepotenza e la corruzione e vede nel conservatorismo dei padri soltanto la difesa di interessi privati. In questo romanzo lo scrittore Pirandello mette sul palcoscenico del racconto numerosi personaggi che rappresentano in maniera esemplare le diverse posizioni politiche che si intrecciano nell'ampia trama che si conclude con una poderosa scena finale e la cui forza simbolica è degna delle più significative commedie pirandelliane. Beh, andate a leggere, ora non la si può raccontare perché sennò si toglierebbe l'interesse, no? Queste cose non si possono dire. Il rimpianto per la fine violenta del risorgimento e la pena per la crudeltà della sorte umana si uniscono in una domanda che rimane sospesa proprio nella scena finale, che forse è una domanda che vale, che ancora oggi noi ci facciamo. Qual è questa domanda? Scopritelo voi, perché sarebbe riduttivo, ecco, dire questo. Noi leggiamo un brano che adesso è un frammento, perché che non è facile da capire, sganciato dalla trama. Dovremmo leggere una decina di pagine, non abbiamo tempo per farlo, ma poi potete leggerlo voi, ecco, perché lo leggiamo tanto. Per quale motivo leggiamo questa pagina di Pirandello? Allora, tanto per congedarci da Agrigento, da Cragas, no? Quanto per incontrare Empedocle, volete che non ci sia Empedocle? Ma qui Empedocle c'è, il nostro compagno di viaggio, questa sera in una veste molto particolare che andiamo a scoprire, leggendo questa pagina, questa mezza pagina, questa dai vecchi e giovani di Luigi Pirandello. Donna Caterina, Pirandello qui usa i nomi c'è una biografia, autobiografia, c'è il nome di sua madre, il nome di suo padre, certi personaggi, il nome di certi personaggi che hanno, li riprende, poi cambia i cognomi, però evidentemente, Donna Caterina Laurentano aveva seguito lei sola le nuove idee del padre e poi si diceva che da giovinetta aveva recato onta alla famiglia fuggendo di casa con Stefano Auriti, morto poi nel 60 garibaldino nella battaglia di Milazzo, mentre combatteva accanto al Mortara e al figlio Don Roberto, che ora viveva a Roma e che allora era ragazzo di appena 12 anni, il più piccolo dei mille. Figurarsi dunque se il principe poteva andare d'accordo con quella sorella. Ma con Cosmo intanto, perché no? Questi, almeno apparentemente, non aveva mai parteggiato per alcuno, ma forse non approvava la protesta del fratello maggiore contro il nuovo governo. Chi aveva però ragione di loro due? Il padre, prima che liberale, era stato borbonico, gentiluomo di camera e chiave d'oro. Che meraviglia dunque se il figlio, stimando Fedifrago il padre, si era serbato fedele al passato governo. Meritava anzi rispetto per tanta costanza, rispetto e venerazione, e non c'era nulla da ridire se voleva che tutti sapessero come egli la pensava, anche dal modo con cui vestiva i suoi dipendenti. Sì signore, sono borbonico, ho il coraggio delle mie opinioni. Un tocco di terra arrivò a questo punto alle spalle di Capitan Sciaralla, seguito da una sghignazzata. Il capitano diede un balzo sulla sella e si voltò furente. Non vide nessuno. Da una siepe sopra l'arginello venne fuori però questa strofetta declamata con tono derisorio, lento lento: sciarallino, sciarallino, dove vai con tanta boria sul ventoso tuo ronzino? Sei scappato dalla storia, sciarallino, sciarallino? Capitan Sciaralla riconobbe alla voce Marco Pregola, il figlio scapestrato del segretario del principe, e sentì rimescolarsi tutto il sangue, ma subito dopo il Pregola gli apparve in tale stato che le ciglia aggrottate gli balzarono fino al berretto e la bocca serrata dall'ira gli s'aprì dallo stupore. Non pareva più un uomo colui, salvo il santo battesimo un porco pareva, fuori del bragno, ritto in piedi, cretaceo e arruffato, con le gambe aperte, buttato indietro sulle reni, a modo degli ubriachi. Il Pregola seguitò da lassù a declamare con ampi e stracchi gesti: oppur vai, Don Chisciottino, all'assalto d'un molino, o da caccia di lumache t'avventuri col mattino, così rosso nelle brache, nel giubbon così turchino, sciarallino, sciarallino. Io vi ricordo che il colore dei Borboni è rosso dei pantaloni e turchino della giacca, così vestivano i soldati, da così non li vedeva nessuno. Ma erano molto eleganti, però, no? Come tutti gli eserciti. Quanto sei caro, sbuffò Sciaralla, allungando una mano alle terga ove la mota gli s'era appiastrata. Marco Prea lo si calò giù sul sedere dall'arginello lubrico di fango e gli si accostò. Caro? No, disse, mi vendo a buon mercato. Ti piace la poesia? Bella. E seguita, sai, la stamperò sull'Empedocle domenica 21. Capitan Sciaralla stette ancora un pezzo a guardarlo col volto contratto, ora in una smorfia tra di schifo e di compassione. Empedocle, come abbiamo letto, vedete, ha dato anche il nome ad un giornale, e qui Empedocle arriva in questa veste nel romanzo di Pirandello. Chissà se esiste ancora un giornale o una rivista che si chiama così. Ebbene, si potrebbe fare una ricerca in proposito. Al termine di questo itinerario dobbiamo domandarci quali possano essere, e il congiuntivo è comunque d'obbligo, gli elementi che giocano a favore di Empedocle. Perché nell'affresco della scuola di Atene la figura statuaria e maestosa dipinta da Raffaello accanto al giovane vestito di bianco dovrebbe raffigurare in abiti giallo, rosso e blu? Dovrebbe raffigurare il personaggio di Empedocle piuttosto che quello di Parmenio? Beh, prima di tutto c'è il fatto che il pensiero di Empedocle si basa, come abbiamo visto, sul tentativo di conciliare il concetto dell'essere di Parmenide con il concetto del divenire di Eraclito. E lo spirito di conciliazione gioca a suo favore, qui, in questa stanza al centro della cristianità. Come gioca a suo favore l'aver concepito la realtà costituita da quattro radici semplici e immutabili: acqua, aria, terra e fuoco, che formano una tetractis di tipo pitagorico che nel Rinascimento assume un carattere prettamente divino. E quindi le quattro radici si uniscono e si dividono sotto l'azione dell'amore e dell'odio. E anche questa idea della lotta tra odio e amore, insomma, l'affresco viene dipinto nel cuore della cristianità, gioca a favore di Empedocle. Anche nella letteratura dei Vangeli troviamo questa lotta tra odio e amore, ma soprattutto Empedocle prevale perché a lui viene riconosciuto il merito di avere scritto il cosiddetto poema lustrale o le purificazioni, del quale un consistente blocco di frammenti è conservato nella Biblioteca Vaticana, è nelle mani di Fedra Indirani. Nelle purificazioni di Empedocle troviamo, Empedocle in questo testo, nel poema lustrale, propone, ripropone con notevole convinzione ed efficacia proprio le dottrine orfico-pitagoriche che hanno fatto più presa, con le dovute variazioni, sulla dottrina del cristianesimo. Empedocle dà grande rilievo alla concezione dell'uno come concetto divino e all'idea della trasmigrazione dell'anima che prima di rincarnarsi viene sottoposta ad un giudizio di merito, un giudizio universale. I frammenti sulla dottrina delle anime sono molto significativi. Empedocle scrive, per esempio, no? Alla fine le anime purificate dovranno tornare ad avere tra gli altri immortali comune dimora e mensa. Quindi c'è questo. Empedocle, di conseguenza, sembra avere le carte in regola per essere in armonia con il gruppo degli orfici e dei pitagorici. Infatti il personaggio statuario dipinto da Raffaello lancia il suo sguardo verso il libro che sta scrivendo Pitagora, no? Abbiamo detto, e a questo punto si presume che il libro che lui tiene in mano possa essere il poema lustrale, le purificazioni in greco catarmoi, che danno un'interpretazione in chiave religiosa del pensiero di Pitagora. E poi, diciamolo sottovoce perché questo non giocherebbe a suo favore se non tacitamente, Empedocle affascina le intellettuali, gli intellettuali rinascimentali per la sua fama di mago, di negromante, di divinatore. Infatti sappiamo che all'inizio dell'età moderna la magia, sulla scia del pensiero neoplatonico di stampo bizantino, è di gran moda a Roma, a Firenze, e tutti ufficialmente la condannano, ma molti la praticano. La praticano, attenti, in modo intellettuale. Cosa vuol dire? Cioè si ricercano e si studiano gli antichi scritti di certi filosofi, e Empedocle è tra questi, per rinvenire delle possibili formule magiche da utilizzare in senso liturgico per percepire meglio l'identità della propria anima e per creare una comunicazione tra le anime e un rapporto più stretto della propria anima con Dio. Gli appartenenti al gruppo di lavoro che si riuniscono semiclandestinamente nell'ufficio del Papa non sono insensibili a tutto questo, simpatizzano per il neoplatonismo con tutto quello che comporta in questa epoca storica. È logico quindi supporre che i componenti del gruppo di studio, di lavoro, Fedra Indirani, Bramante, Giulio II, Raffaello, che stanno preparando il contenuto della scuola di Atene e che hanno a disposizione i frammenti del poema lustrale, pensino al personaggio di Empedocle da collocare proprio tra Pitagora ed Eraclito piuttosto che al personaggio di Parmente, che è un laico. Ed Eraclito, infatti, nella scuola di Atene è raffigurato ad un passo da dove siamo ora, e ci suggeriscono le studiose e gli studiosi, questa figura è stata dipinta da Raffaello alla fine dell'opera, nel 1511, quando aveva già completato tutto il lavoro. La figura che rappresenta Eraclito, eccola qui, seduta in atteggiamento pensoso, con la penna in mano, anche lui, che prende a posto, ha un impianto poderoso e un forte risalto plastico. Questa figura non appare nel cartone preparatorio. Nel cartone preparatorio questo punto risulta completamente vuoto. Eraclito viene rappresentato con le sembianze di un personaggio che tutti conosciamo e che in questo momento, 1508, sta, 1509, sta lavorando poco lontano dalla stanza della segnatura. Questo personaggio sta dipingendo, sta svolgendo un'attività che non lo entusiasma, e difatti è stato obbligato dal Papa a farlo, e noi sappiamo che non è facile tenere testa a Giulio II quando si mette in testa una cosa, il quale però ha dovuto anche promettere qualche cosa, fare delle concessioni. Questo personaggio sta dipingendo in condizioni molto disagiate, e tra l'altro ha un sacco di dolori di artrosi cervicale, cioè nella Cappella Sistina, e non vuole, contrariamente, sospenderà il lavoro, che la sua opera sia vista da nessuno, neppure dal Papa, finché non è terminata. Ma certe notti, Giulio II, che è l'unico, oltre a questo pittore, ad avere la chiave dell'edificio, e quando sa che l'artefice non sta sorvegliando il suo lavoro, anzi lo fa sorvegliare, insieme a Fedra Indirani, a Bramante, a Raffaello, va di nascosto a curiosare. Ed è proprio curiosando che Raffaello trae ispirazione per raffigurare il personaggio di Eraclito, ed è anche un atto di sfida quello di Raffaello, ma è soprattutto un atto di omaggio nei confronti di questo pittore che con Raffaello non vuole avere nessun rapporto. Ma ora chiudiamo la porta della Cappella Sistina, perché se l'apprezzatore improvvisato, come lui si considera, arriva a fare un giro di ispezione, stiamo freschi, perché oltre ad essere sospettoso è anche un tipo che è sempre di cattivo umore, soprattutto in quegli anni. Perché Eraclito, rispetto a Parmenide e ad Empedocle, ha un posto sicuro sul palcoscenico della scuola di Atene? Per capire questo fatto bisogna ripassare il suo pensiero, e inoltre il pensiero di Eraclito è utile da conoscere perché è propedeutico sulla via, come quello di Empedocle, come quello di Parmenide, sulla via che porta verso la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, alla quale ci stiamo gradualmente avvicinando. Abbiamo così terminato di descrivere la prima zona dell'affresco intitolato La scuola di Atene. Questa zona è formata da alcuni importanti quadri, lo sapete, no? Il primo, c'è il quadro del pensiero orfico dionisiaco, con al centro un libro, il libro delle parole degli albori. Poi c'è il quadro del pensiero orfico pitagorico, c'è Pitagora lì, con al centro il libro della dottrina di Pitagora. Poi ci sono le immagini di tre figure significative: il languido giovane vestito di bianco, lo statuario Empedocle, con un accenno a Parmenide, nel suo abito giallo, rosso e blu, che tiene in mano il libro delle purificazioni, e il poderoso Eraclito, di cui dovremo a breve ripassare il pensiero, il quale anche lui sta scrivendo alcune pagine che poi metterà nel suo libro, che porterà in un posto preciso. C'è un oggetto, e lo abbiamo già ricordato, ce lo dobbiamo ricordare, che unisce i quadri e i personaggi di questa zona, ed è il libro. La zona da cui si comincia a leggere l'affresco della scuola di Atene contiene un'apologia del libro. E questo ci fa venire in mente, per concludere, la sarcastica ironia di Giuseppe Gioacchino Belli, un poeta che noi conosciamo, l'anno scorso lo abbiamo incontrato più volte, che mette in evidenza la contraddizione, mette in versi il paradosso. Da una parte, in questa poesia che leggeremo, c'è il prete che durante la sua missione afferma che i libri non sono roba da cristiano, cioè benedicendo così l'ignoranza, mentre dall'altra, nel cuore della cristianità, qualche secolo prima, nella stanza dove i papi firmano i loro documenti, il papa vuole, e fa bella mostra di sé, una straordinaria immagine che contiene l'apologia del libro. Meravigliosa contraddizione, fantastico paradosso. Ma ora ascoltiamo cosa ci dice il Belli nel Ermercato de Piazza Navona. Car mercordì a mercato, gente mia, cesino, ferri vecchi e scapolari, rigattieri, spazzini, bicchierari, stracciaroli e tant'altre mercanzie, non c'è niente da dire. Ma ste scanzie da libri e sti libracci e sti librari, che ci vengono a fare? cosa ci impari da tanti libri e tante librerie? Tu piglia un libro a panza vuota e dopo che l'hai tenuto per qualcora in mano, dimmi se hai fame o se hai mangiato troppo. Chi predicava alla missione il prete? I libri non sono roba da cristiano. Figli, per carità, non li leggete. E voi? I libri non leggeteli a casaccio, ma perché poi in fin dei conti è questo che vuol dire Giuseppe Gioacchino Belli, ma premuratevi di acquisire le chiavi per poterli conoscere, per poterli capire, per poterli applicare. E beh, il catasto magico, i vecchi e giovani di Pirandello si capiscono meglio se vengono inseriti come materiali in un percorso di didattica della lettura della scrittura, non a caso, ma in un contesto. Le chiavi di lettura si apprendono sugli itinerari di un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale, su un percorso anche come questo, che è quasi arrivato a metà strada, ma è ancora lungo e procede un passo dopo l'altro verso la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Il viaggio continua, la scuola è qui, buonanotte, ci vediamo.